Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Siamo collegati con la professoressa Gaia De Vecchi. Buongiorno Gaia.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Ecco, Gaia De Vecchi, due parole di presentazione sono assolutamente giuste, docente in cattolica di teologia, ma docente anche presso l'Istituto di Scienze Religiose di Milano, docente di teologia morale, questa è la disciplina, e alla Gregoriana ancora con teologia morale. Quindi un punto di vista importante sulla realtà religiosa e non solo, è corretto?
È corretto anche perché insegno da quasi 30 anni, quindi ho visto passare già una generazione e mezza e non so più quante centinaia di ragazzi.
Quindi... è molto cambiata la realtà, che se è difficile fare una sintesi di così tanto tempo, magari di luoghi anche diversi, ma che cosa, quali sono, diciamo così, i punti che fanno più riflettere dal punto di vista religioso e civile?
Allora, innanzitutto la parola in qualche modo è già stata detta, cioè il cambiamento. Se quando ho iniziato a studiare le generazioni cambiavano lentamente, ora davvero a distanza di pochissimi anni questi ragazzi si presentano con delle caratteristiche estremamente differenti. Quindi una differenza, un cambiamento rispetto a quella che ero io studentessa, quindi non posso più farmi il riferimento su di me, sulla mia esperienza da studentessa, ma rimettermi perennemente in gioco per comprenderli in questi loro cambiamenti, che sono dei cambiamenti sociali ma anche dei cambiamenti di modo di apprendere. Quindi la fatica, io che ho studiato con la carta e la penna, la fatica di insegnare a chi invece è abituato a lavorare per immagini.
Certo.
Quindi per libro di testo dei miei tempi è totalmente diverso da un libro di testo dei tempi presenti, ma non è questione di grafica, è questione proprio di apprendimento che c'è dietro
certo.
Queste pagine.
Perché sostanzialmente cosa fa? L'immagine tende ad andare più a fondo? Oppure proprio perché rimane in superficie permette di spaziare? Anch'io non riesco a capire, è vera questa cosa, la noto anch'io, ma non riesco a capire fino in fondo perché.
L'immagine colpisce immediatamente delle aree del cervello e fondamentalmente colpisce un'emotività, quindi c'è una reazione più immediata del ragazzo. Certo che leggersi due pagine di testo richiedono una concentrazione, un'attenzione differente, ma anche una capacità di immaginazione differente. L'immagine, se da una parte favorisce una reazione, dall'altra elimina una capacità di rielaborazione e di immaginazione del ragazzo.
È vero, è vero. Quindi c'è meno immaginazione e c'è più immagine.
Sì, esattamente. Quindi questo è una fatica anche rispetto alle emozioni che loro vivono, proprio perché non riescono a immaginarle e a... prevederle in qualche modo.
Certo, quindi il lavoro che fate è molto sulle emozioni.
Lavoriamo tanto sulle emozioni, ma lavoriamo anche sull'apprendimento e sulla prassi poi da mettere in atto. Mi piace definire questo mio modo di lavorare tre orti, che non sono gli orti sì. del giardino, ma orto nel senso greco di corretto, di dritto.
Sì.
E il primo è, lo possiamo chiamare l'ortodossia, quindi il pensare bene. Secondo, l'ortopatia, il sentire, gestire bene le emozioni. E il terzo è appunto l'ortoprassi.
Certo. Quindi...
Prego.
No, quindi un'ortodossia, un'ortopatia, un'ortoprassi. Molto bella questa cosa. Perché tu dici, intanto passo al tuo, sono un po' maleducata, ma queste tre diciamo aspetti, questi tre profili uniti danno quindi un apprendimento, è un apprendimento corretto.
Sì, solo se sono tutti e tre, secondo mio parere, possono dare contemporaneamente un insegnamento e una educazione. Un insegnare che vuol dire mettere dentro, insegnare il ragazzo, la ragazza, ma anche un educare, portare fuori dal ragazzo quello che di bello ha già dentro come esperienza e come individuo.
Certo, se capisco c'è un po' il problema della fatica, giusto? Cioè i ragazzi tendono, ma eravamo così anche noi, insomma, la fatica se si può evitare, ma forse questa è una generazione che è facilitata sotto altri aspetti, per cui non dico sacrificio, parola difficilissima, incomprensibile forse, ma la fatica si fa un po' fatica appunto a farla passare, è giusto?
Dipende, perché è vero che sembra quasi che la nostra fosse una generazione d'oro, non è vero, perché se
No.
poi siamo stessi anche noi proprio stare sui libri a leggere, a studiare, non eravamo così entusiasti rispetto ad andare a giocare a pallone. Dipende da come si propone questa fatica, che senso diamo a questa fatica. Perché
Quindi dando senso giusto c'è una risposta.
e ci sono anche delle risposte meravigliose. Questi anni anche, insegno anche in una scuola media, anche con quelli che sono più piccolini come età rispetto agli universitari cui sono solita, se si danno i giusti stimoli, riescono a rendere un lavoro che è sproporzionato rispetto a quello che abbiamo investito.
Cioè, danno di più di quello che
Danno di
uno.
più
Certo,
di quello che
certo.
uno si aspetta.
Certo. Una cosa sulla realtà di oggi, sulla realtà giovanile, è abbastanza, si dice ormai, no? Che si fa, che sia questa una generazione, probabilmente perché l'abbiamo educata noi così, ma più che comprende meglio il noi, no? Più, anzi meglio l'io piuttosto che il noi e ancora meno il loro. Cioè c'è una comprensione del piccolo mondo che per un ragazzo di 12-13 anni magari è grandissimo, ma insomma dei coetanei, mentre si fa fatica a relazionarsi con quelli più grandi e anche con quelli più piccoli e poi tantomeno quelli molto molto diversi. Ecco, se c'è una cosa che mi colpisce nella generazione facciamo dei piccoli, insomma dell'età della scuola dell'obbligo, e forse anche i primi anni delle superiori, è che questi ragazzi sono molto preoccupati di quel che pensa non l'insegnante, ma il compagno di loro. Cioè l'attenzione esagerata e anche un po' morbosa è questa qui. È vero?
Questo è abbastanza vero, non ci aiutano in questo senso i social, in cui c'è un perenne confronto, in cui forse li abbiamo educati sempre a un perenne confronto tra di loro, sul livello orizzontale, mentre passa un pochino più con fatica a livello verticale, quello intergenerazionale. Ma questo non vuol dire che con una serie di attenzioni e soprattutto di scambio di fiducia, perché poi è sulla fiducia che si fa un
Certo,
rapporto
si gioca
in
lì,
aula,
certo.
si gioca tutto sulla fiducia e sul tempo che si trascorre assieme.
Certo.
Se si accorgono che uno spende del tempo per loro, loro poi rendono il tempo.
Restituiscono alla grande, insomma, è questo. E l'aspetto più positivo che vedi questa generazione, facciamo dei giovani, diciamo quello che un po' dovremmo valorizzare anche magari, quale può essere?
Allora, ci sono tantissimi aspetti, anzi credo che vadano molto più valorizzati di quello che facciamo normalmente quando li etichettiamo come ah, non, sono questi giovani di una volta, cosa che anche i miei nonni avrebbero potuto dire di me.
Certo.
Sono molto più attenti, per esempio, a una serie di diritti altrui, quindi a una serie di diritti altrui che possono essere i diritti personali degli altri, ma anche ai diritti della terra. Diritti delle popolazioni montane, ecco.
Vero.
Su questo sono molto più attivi e preparati rispetto a quello che ero io alla loro età.
Sì. E questo forse viene ancora dai social in senso positivo, no? Cioè questo grande, eh? Un
Dai
grande
social e anche in
pubblico.
qualche modo quello che dicevamo prima, il confronto tra di loro, il coetaneo che è, tra virgolette, diverso, è comunque un coetaneo con cui confrontarsi. D'altra parte hanno una possibilità di confronto con persone che arrivano da altre culture che io non avevo.
Certo.
In classi da me non avevo neanche uno straniero, oggi abbiamo delle classi in cui la stragrande maggioranza degli studenti sono stranieri,
Ecco, ti
ma non
fermo.
stranieri.
Sì, è vera questa cosa. Sono stata a Milano sabato e cosa mi ha colpito, ci vado spesso, ma in centro, insomma, far due passi così ho meno tempo. Mi ha colpito il numero delle persone che parlano lingue varie, l'arabo, l'inglese, lo spagnolo, il francese poco l'ho sentito, olandese, greco. Ecco, è vero che siamo, diciamo così, in periodo, può accadere, no? Poi non è un giorno feriale, per cui. E poi l'altra cosa che mi ha colpito tanto, però, e non proprio in modo positivo, il numero delle donne velate. Ecco, queste cose qui influiscono su questa generazione, sia come accoglienza del, appunto, del diverso, del nuovo, o c'è qualche preoccupazione che può permeare una generazione di giovani?
Tendenzialmente loro lo vedono come normale, sono nati e cresciuti in una
Sì. Vero.
realtà così, quindi non, per loro non è la novità, come poteva essere per me avere la prima compagna velata. Dall'altro, ancora una volta, dipende dall'ambiente da cui provengono. Se vengono da una famiglia chiusa su determinati argomenti, allora scattano poi delle forme di pregiudizio.
Certo, come sempre è così, no? Dipende che formazione hai avuto. Ci fermiamo per una pausa musicale, poi riprendiamo, Gaia. E rieccoci con Gaia De Vecchi, docente in cattolica all'Istituto di Scienze Religiose a Milano e in Gregoriana, teologia e teologia morale. Allora, Gaia, sarebbe interessante che ci spiegassi un po' che tipo di lavoro riesci a svolgere sia a Milano che a Roma, e anche naturalmente Milano sia in cattolica che a scienze religiose, che penso siano ambienti parecchio diversi per certi versi, no? Giusto?
Sì, sono ambienti molto diversi proprio perché l'utenza è diversa.
Eh già.
Se insegno in Gregoriana, la stragrande maggioranza dei miei studenti sono seminaristi, persone che si preparano per una vita religiosa provenienti da tutto il mondo. Quindi, per esempio, classi con studenti di 5 continenti del mondo. Se sono in cattolica, la bellezza di insegnare in cattolica è che sono persone che non hanno scelto teologia, ma che seguono altri corsi di laurea. E la possibilità di confronto sui temi morali, perché poi il mio indirizzo è estremamente interessante, pongo una questione e lo studente che studia giurisprudenza mi pone una domanda a partire dalla propria formazione, ma controbatte poi lo psicologo, lo studente di psicologia,
È
e poi
vero.
controbatte lo studente di economia. E questo genera davvero una delle cose che ritengo oggi per affrontare il mondo, cioè imparare la complessità. Complessità non vuol dire essere difficili, anzi,
Certo.
ma è il complexus, il complexo vuol dire abbracciato assieme, quindi tenere insieme tutte le sfaccettature dell'umano e ci permette davvero di ampliare il nostro orizzonte anche rispetto al nostro ambito di conoscenza.
È chiaro, quindi bella questa cosa, non ci ho mai pensato, però è vero, eh? Eh sì.
L'esperienza in cattolica è davvero interessante per questo, perché poi sono ragazzi di 22-23 anni, quindi anche in maniera più da protagonisti la loro esistenza, mentre
Certo.
nelle fasi precedenti sono sì protagonisti, ma in misura diversa.
Chiaro. Quindi c'è questo aspetto, diciamo così, della possibile conversazione a largo raggio su argomenti, ma con approcci diversi. Questa è la ricchezza, giusto?
Che è la fatica da parte mia di usare un linguaggio non estremamente tecnico, appunto non sono studenti di teologia strettamente di tesi, quindi mantenere un linguaggio che possa essere accessibile a tutti, ma anche poi mi torna la bellezza di questo confronto con i ragazzi, insomma,
Certo, e
con ragazzi
naturalmente
di.
utilizzate testi anche di autori importanti, suppongo, no? Giusto?
Usiamo testi fondamentalmente di teologia, anche se non sono i malloppazzi,
Sì. Sì.
non sono più i testi solo in latino, non sono testi, sono testi, cerco dei testi agili, la capacità anche dei miei colleghi, di molti miei colleghi, di fare questi testi che non perdono la densità di riflessione, ma propongono tramite un linguaggio, tramite esempi o tramite esperienze, intrecci di fede con una realtà dei ragazzi veri e propri, ecco.
Certo, non so se sono tutti cattolici, probabilmente no, vero? O non
No,
so,
no.
ecco, non saranno tutti credenti cattolici, ma in questo senso ci sono temi che interessano di più?
Allora, sì, sicuramente ci sono dei temi che interessano di più di altri, poi c'è anche la capacità di spiegarli. Il corso di teologia 3, che è il corso di teologia morale, è sicuramente un corso che interessa loro tantissimo, perché affronto nella prima parte la struttura dell'agire morale e poi mi occupo di grandi temi, che in parte faccio scegliere a loro.
Sì.
e questi grandi temi intrecciano anche la storia. Quando è scoppiata la guerra in Russia e Ucraina, in Ucraina meglio, sì. Mi hanno chiesto di parlare del tema della pace, di come è stato affrontato nel corso della storia il tema della pace, cosa ne pensa la Chiesa della guerra giusta, certo. Ancora valide, la riflessione di Agostino. Quest'anno c'era una questione di cronaca, mi hanno chiesto di approfondire il tema della procreazione medica assistita,
sì.
Quindi cerco di stare di intrecciare quello che è la cronaca,
sì.
Con le loro domande, e allora sì, sono estremamente interessati, ma interessa loro anche molto il corso di teologia 2, che si occupa di fondamentalmente chiese e sacramenti. Qui nella prima parte parlo proprio della struttura credente dell'essere umano, di come il simbolo è necessario per tutti noi, di come una comunità sia necessaria per tutti noi. Poi la nostra comunità si chiama Chiesa, con delle particolarità specifiche, ma poi loro si riconoscono in altre forme di comunità, si riconoscono come il messaggio che hanno magari imparato malamente al catechismo non sia poi così campato per aria e che c'è una logica.
Chiaro. E anche una, e anche sì, sì, poi pressa anche sulla vita. Leggevo in questi giorni che sì, è in calo, e diciamo sì, si può poi misurare la religiosità, la fede dei ragazzi giovani, però non è in calo l'interesse per la metafisica. Mi ha un po' fatto riflettere questa cosa, no?
Confermo questo dato. Fanno fatica a riconoscersi in strutture che non danno senso o che vengono percepite come autoritarie, ma non hanno perso la ricerca di una spiritualità in genere, anzi sulla spiritualità sono molto aperti, e hanno anche delle domande molto belle relative alla religiosità.
Certo.
Poi, torniamo al discorso di prima, sono ragazzi abituati ad avere molto a disposizione, quindi poi si fanno un po', passano al supermercato della fede, prendono un elemento dal cristianesimo, un elemento dall'islam, un elemento dalle religioni orientali, e si ricostruiscono un po' il loro mondo.
Eh sì, questo è un po' il rischio che anche noi corriamo, anche noi adulti, però è vera questa cosa, è molto, sì, perché poi c'è un po' l'idea che tutto è buono. E poi non è proprio così, insomma, no? Non si guarda molto le conseguenze poi di questi passi, si dice, beh, però cosa c'è di male? Ho capito, però, è dentro un altro contesto, no? C'è un po' questa cosa.
Esatto, dentro un altro contesto, e soprattutto a volte questi, passatemi il termine, questi mischioni non sono esattamente sani, perché sono contraddittori al loro interno. Ma lì poi magari c'è proprio l'occasione, in cattolico, in altre esperienze con i ragazzi, spirituali, di smontare.
Ah, certo, e sono naturalmente molto disponibili, penso. E che cosa invece la questione appunto affettiva, chiamiamola così, larga, no? Cioè il rapporto con i genitori, ma i rapporti anche con un eventuale futuro marito, futura moglie, insomma, quello che è. Ma che tipo di disponibilità c'è? Perché qui c'è uno stato confusionale, o forse sono anche i giornali che ci deviano, ci fanno credere che un caso terribile magari di femminicidio sia debba essere per forza diffuso ovunque, però insomma sono anche tante queste cose. Ecco, si riesce a captare a livello macro, insomma non nei singoli casi, ma come è stato detto molto in questi tempi, il patriarcato o comunque qualcosa che non è precisamente corretto sotto il profilo affettivo, oppure no, è una generazione che non lo mostra questo aspetto?
È una generazione sicuramente messa molto più sotto pressione rispetto alla nostra, rispetto al tema della genitalità. Il fatto che abbiano una serie di conoscenze maggiori delle nostre, e anche ultimi dati della sociologia indicano che il primo approccio alla sessualità sia un approccio tramite la pornografia,
sì,
rendono più difficile l'educazione in questo senso. La questione del patriarcato emerge sicuramente, emergono soprattutto nelle loro domande di relazione di coppia le paure rispetto alla felicità, le paure rispetto a una definitività, una scelta definitiva. Questo sì. Ma torniamo ancora società è una generazione che non è abituata alla definitività.
Certo.
Perché è una generazione che è troppo rapida, le conoscenze sono rapide, basta un click per conoscere o disconoscere una persona. E il mondo del lavoro non gli aiuta a pensare, a immaginarsi in modo definitivo. Un contratto a tempo indeterminato per i miei che si stanno laureando in questi giorni è utopia.
È vero.
E questo porta quindi a rimandare le scelte grandi.
Sì, non ho mai pensato sotto questo profilo, è vero, cioè tutto è indefinito e indeterminato. È determinato, sbagliato, per cui come fa a esserci qualcosa di definitivo a livello affettivo? Non è credibile, insomma, no? Quantomeno è preoccupante. È vera questa cosa, sì, perché uno degli errori che facciamo, non dico da sociologi, ma insomma quantomeno da attenti, osservatori di quello che accade, è di vedere ogni aspetto isolato dagli altri, no? Invece effettivamente quello che stai dicendo è interessante. Ci fermiamo, Gaia, ancora per una pausa, poi riprendiamo. Rieccoci, Gaia De Vecchi, docente in cattolica, scienze religiose e in gregoriana invece a Roma. Senti, Gaia, tutte queste cose che abbiamo detto, tra l'altro molto interessanti, sarebbero da approfondire, abbiamo poco tempo, ma insomma, la cosa che mi è piaciuta tantissimo è la cosa della complessità. Non ci ho mai pensato che complessità vuol dire tenere insieme. Fantastico, è vero, le parole...
Che è quello di cui parlavo prima, tra l'ortopatia, l'ortodossia e l'ortoprassi.
Ecco, spiegaci ancora un secondo meglio questa cosa, perché credo che sia il valore aggiunto di questa nostra chiamata oggi. Prova un po' a spiegarci.
Parto dall'ortodossia, che sì, è la cosa più facile, nel senso il pensare bene, che è quello che... ortodossia nella nostra testa invece è qualcosa di rigido, invece vuol dire semplicemente doxal, pensare, immaginare un'opinione corretta. A scuola eravamo abituati a imparare a scrivere e a far di conto, basta.
Vero.
Oggi ci servono invece, anche secondo le normative europee, tutta una serie di skills particolari, soft skills, che sono le caratteristiche della persona. Per spiegare l'ortodossia, mi piace pensare alle parabole di Gesù, in cui narrava una storia verosimile, seppur inventata, in cui l'interlocutore si sentiva coinvolto e alla fine doveva dare un giudizio.
Sì.
Quel giudizio è un giudizio su di sé.
Mm.
Quindi un pensare bene, che è un imparare ovviamente le tabelline, i verbi, i paradigmi, ma sapere in qualche modo riapplicarle alla propria esistenza.
Ok, questa è l'ortodossia.
Sì. L'ortopatia invece è appunto il gestire, sentire, riconoscere le emozioni, imparare a dare un nome a queste emozioni e imparare a dar loro una giusta misura. Se sento rabbia, devo imparare a gestirla, perché la rabbia può avere un effetto negativo, l'ira, la violenza, l'aggressione, l'aggressività in genere, o può avere una valenza positiva, rivolgermi alla giustizia.
Certo.
C'è atto di giustizia che non parte da un moto di rabbia.
Vero. E invece l'ortoprassi si capisce forse un pochino meglio, cioè muoversi bene, agire bene.
Esattamente, l'agire bene. Sempre per tornare al Vangelo, è imparare che è il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
Sì.
Quindi sicuramente le regole ci sono, le norme ci sono, ma saperle anche applicare nel contesto specifico.
Certo, ascolta, utilizzi qualche storia, fai un po' di narrazioni, perché penso delle cose che si possano passare a tutte le generazioni è proprio questa, no? Cioè raccontare qualcosa, parlavi delle parabole, no? Questo è già sicuramente un elemento importante, ma poi c'è qualcosa nella letteratura antica o moderna che possa aiutare a comprendere questi tre passaggi che poi diventano uno solo con qualche racconto?
In questo momento me ne vengono in mente tantissimi, come non me ne viene in mente nessuno.
Sì.
Un autore che a me piace e che tende a raccontare è André Venin, che è un biblista e quindi...
Come si chiama? Scusa, ripeti un attimo, Gaia.
Sì, André Venin.
Venin.
Con la W, sì.
Sì.
Ecco, per esempio, ripartire da storie dell'Antico Testamento che fanno parte del nostro background culturale, mentre siamo abituati a sentire parlare di Iliade e Odissea, benissimo, le adoro, ma non abbiamo radici soltanto greche come cultura.
Vero.
Quindi andare a recuperare dei testi biblici, ma anche la lettura diretta del testo biblico, e poi ragionare a partire proprio dal racconto biblico.
Quindi partire dal racconto con l'aiuto di qualche testo specifico che ci aiuti, certo, però, no? Perché non basta entrare da soli. Ecco, questo è interessante. Sì. Ecco, c'è qualche altro testo che tu puoi consigliarci in merito a quello che è stato detto, cioè che abbiamo detto fino adesso, le generazioni attuali, quelle precedenti, la possibilità di avere una teologia morale, una morale, no? Un'etica, non so come chiamarla, corretta?
Allora, un testo nostro interno, che è poi quello che vive in università, è quello del professor Abitile Fumagalli, Il cristiano nel mondo.
Il cristiano nel mondo, Fumagalli. Di nome, scusa?
Aristide.
Ah, Aristide, ok, sì, certo. Sì. Okay.
Mentre che piace ai ragazzi da una ottica laica,
sì,
è di Savater.
Sì,
uno scrittore,
sì, conosco.
Spagnolo, Etica per un figlio.
Etica per un figlio. Piace perché è chiaro, perché è facile o perché ha dentro
dei... Perché è chiaro, perché è facile, perché dichiara di non essere credente, quindi questo, per esempio, posso anche partire dall'aspetto non credente,
sì,
per poi mostrare come l'aspetto credente non va contro, ma anzi illumina.
Interessante. Quindi Savater, Etica per un figlio, e poi Fumagalli, Aristide, Il cristiano nel mondo. E un testo che ci aiuti a riflettere sulle questioni magari un po' più controverse, no? Sulla fine vita, eccetera, eccetera. C'è qualcosa?
Nel testo di Fumagalli citato c'è una parte introduttiva, appunto, le strutture morali dell'agire, poi ci sono tre grandi capitoli: la vita sociale, la vita personale,
ecco,
quindi anche, e la vita della bioetica, quindi fine di inizio vita, fine vita, eccetera.
Certo. Senti, in base alla tua esperienza, quindi di insegnante, ma anche di persona che incontra i ragazzi, credo che, a parte che ci sono gli esami, no, però anche momenti di udienza con questi ragazzi, che prospettive vedi? Diciamo così, dividiamole in due per facilità. Prospettive positive, che un po' già ce le hai delineate, ma anche qualche prospettiva più preoccupante.
Parto dalla preoccupante,
sì,
da milanese imbruttita. Quello che mi preoccupa è la loro gestione del quello che imponiamo a loro di gestione del tempo. Tutto molto rapido, tutto molto in fretta, tutto molto a prestazione.
Sì, vero.
La cosa positiva è che la domanda non è ancora spenta e quindi spero che rimanga almeno come seme,
certo,
se non inizia a fiorire subito, che rimanga come seme.
Sì, sì, sì. E forse in questo senso bisognerebbe moltiplicare la possibilità di arrivare a questi ragazzi. C'è la scuola, c'è la parrocchia, c'è l'oratorio, però forse non basta, appunto. Proprio perché loro sono molto legati al mezzo, forse bisogna moltiplicare o trovare altre strade?
Sì, diciamo che ancora una volta i social non ci aiutano, perché sono ragazzi abituati a molte relazioni, chiamiamole così, asincrone, a distanza.
Sì.
Se io dovevo parlare con una mia amica, la dovevo vedere in faccia. E quindi la botta risposta era immediata. Oggi con un'amica le mando un messaggio e lei mi risponde dopo 3 ore. Quindi è asincrona. Loro hanno molte relazioni asincrone.
Vero.
Ecco, inizierei a trovare occasioni di relazioni sincrone.
E in presenza, magari, giusto?
In presenza, sì, in presenza, in cui anche la corporeità, che ha un peso importantissimo, gioca il suo ruolo. Quindi l'emozione che si vede, i sensi che si riattivano,
certo, questa sarebbe, diciamo, la preoccupazione con già una piccola terapia. E invece, sì, diciamo, quella positiva
erano appunto queste domande, questo desiderio di capire le cose. Tante volte arrivano e dicono: ma perché la chiesa dice così, o ma perché il giornale ha detto questo, che cosa vuol dire? Una delle ultime domande è: tutti parlano della questione gender e pensavo che loro fossero molto meglio di me,
sì.
E invece hanno queste parole in testa e non sanno esattamente come chiarirle.
E forse anche una certo, poi forse queste questioni mettono un po' d'agitazione, no? Perché uno dice, ma io come sarò? Non è che per caso, vero? Cioè, non voglio dire che non se ne debba parlare, ma per carità non è questo, però anche un certo mondo del giornalismo così dovrebbe avere attenzione, per esempio su temi, nasconde completamente i problemi veri della morte e continua a metterci massacri, perché ci sono, non è che non debba parlarne, però insomma, piuttosto che singoli delitti, in una specie di telenovela.
È una pornografia del dolore quella che
è vero,
porta, ragazzi.
È vero.
E quando invece si trovano a dover fare i conti con la morte, allora lì cercano, perché hanno bisogno di una parola diversa.
È vero, perché escono un po' dalla finzione, sì. E si arriva alla realtà, certo. Quella cosa. Senti, ti ringrazio molto, abbiamo anche superato il
Grazie
tempo, ma è stato molto piacevole. No, niente, prepariamoci, magari prima o poi ci risentiamo, magari su un tema specifico che vedo che potrebbe essere anche utile ai nostri ascoltatori, perché noi abbiamo sempre un po' come madri, come insegnanti, come non so, lavoratori, un'impressione non così diretta come hai puoi avere tu, insomma, no? Della generazione che avanza, quindi è utile perché cerchiamo di capire un po' di più per poter agire anche meglio. Ecco.
grazie
dell'invito. Grazie Gaia, a risentirci.
Arrivederci
a tutti.